Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche questa settimana sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per il programma Un sacerdote risponde. Lasciamo subito il microfono a una nostra ascoltatrice che ci ha lasciato una domanda e poi ne ascoltiamo la risposta. A tutti auguriamo un santo ascolto. Ave Maria.
Buongiorno, sono Antonella, chiamo da Milano. Volevo fare una domanda. Faccio fatica a perdonare la mia storia, dove poi faccio ordine e capisco che non è la ferita verso le persone che mi hanno ferito. È come se il perdono è andato oltre le persone. Quello che oggi mi accorgo è che gli effetti delle ferite, quindi l'ingiustizia che viene fuori dalle ferite, come si fa a perdonare queste ingiustizie? Come si fa a stare dentro a un discorso di riparazione, di perdono? Perché se gli effetti di queste ingiustizie continuano a vivere ancora oggi, si può perdonare il fratello, la mamma, il papà, si può perdonare, ma ci sono questi effetti che ancora oggi si sentono. Volevo avere questa luce, questa chiarezza. Come si fa a guarire dagli effetti di queste ferite? Grazie, buongiorno.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati in questo nostro appuntamento con le vostre domande. L'argomento che oggi tratteremo riguarda il perdono, ma visto in vari aspetti, perché spesso si chiede di perdonare le offese ricevute, come ci viene insegnato oltretutto dalla Sacra Scrittura. Quindi da Dio stesso, ma risulta difficile poi mettere in pratica il perdono. Perché appunto non basta soltanto perdonare, ma bisogna anche fare un lavoro interiore, un lavoro su se stessi. E allora così si riuscirà effettivamente a perdonare. Per questo il primo passo che noi dobbiamo fare nel perdonare, nel guarire dalle ferite causate da traumi, da dolori causati da sofferenze causate da altri, è quello di non dimenticare. Perché a volte non basta dimenticare, ma bisogna riconoscere la ferita per ciò che è. Negare il dolore o cercare di minimizzarlo è come coprire una piaga infetta, perché la sofferenza continuerà a crescere nel buio. Per questo bisogna affrontare la sofferenza, ma il cristiano come affronta la sofferenza? Ed è questo ciò che ci contraddistingue dagli altri. Noi abbiamo l'esempio di Nostro Signore, abbiamo l'esempio della Madonna e anche l'esempio dei santi, i quali hanno dovuto subire ingiustizie. Tuttavia, sono sempre arrivati al perdono. Ma quel perdono è diventato amore per il nemico. Bisogna quindi iniziare, come dicevo, a fare un lavoro su se stessi, che vada ad individuare la causa di queste difficoltà che noi troviamo. Non si tratta di un lavoro psicologico, ma di un lavoro spirituale. È quello che noi dobbiamo fare quando diciamo di lavorare su noi stessi. E infine accettare il dolore. Accettare il dolore non significa rassegnarsi alla situazione, ma accettare il dolore vuol dire innanzitutto accettare la volontà di Dio su di noi. Ma soprattutto accettare il dolore vuol dire offrire quel dolore e offrirlo come l'ha offerto nostro Signore sulla croce, come l'ha offerto la Madonna sotto la croce. Allora, questo non è facile, ma appunto ha bisogno di un lavoro interiore. Poi bisogna uscire dalla prigione dei risentimenti. Perché quando ci sono dei risentimenti o comunque si innestano in noi dei processi, anche cose che noi non vogliamo direttamente, ma che continuano a lavorare sotto, a lavorare dentro di noi. E allora, come dicevo, se non trasformiamo questo dolore in amore, quello coltiverà sempre e prima o poi esce fuori di nuovo. Non basta reprimere le emozioni, non basta reprimere i sentimenti, ma questi sentimenti devono essere trasformati, devono essere cambiati. Perdonare allora diventa un dono che facciamo non soltanto a chi ci sta di fronte, ma è un dono che noi facciamo prima di tutto a noi stessi. E un grande ostacolo alla guarigione è la convinzione che perdonare significhi giustificare un torto subito o rinunciare alla giustizia. E invece dobbiamo imparare a distinguere. Dobbiamo innanzitutto perdonare per liberare noi stessi dal veleno dell'odio e quindi permettere poi alle ferite di cicatrizzarsi. Perché a volte diciamo sì, ti perdono, però questo perdono è reale. Oppure comunque continuiamo dentro di noi a covare questo senso di giustizia, che di per sé è lecita. È lecito chiedere giustizia, ma non dobbiamo e non possiamo pretenderla in senso assoluto, perché alla fine il giudice sarà sempre Dio, il quale giudicherà le nostre azioni nel momento in cui noi ci presenteremo dinanzi a Lui. Perdonare quindi non ci rende stolti e perdonare quindi è riconoscere che c'è una giustizia anche suprema, superiore, che è la giustizia di Dio, che è al di sopra della giustizia umana, soprattutto che è al di sopra della nostra giustizia, anche del nostro senso di giustizia. Allora la guarigione si ha quando il cuore diventa libero dall'odio e la mente lucida nel valutare la realtà. Poi guarire significa anche trovare la pace interiore, quindi fare pace in qualche modo con quelle ingiustizie che noi abbiamo subito. Perché a volte anche, come dicevamo, se non ci riappacifichiamo con l'ingiustizia subita, ma sì, possiamo perdonare chi ci ha recato l'ingiustizia, ma poi continuiamo a pensare a quell'ingiustizia. E allora vediamo che il nostro cuore non è completamente libero. Ma per essere veramente liberi dobbiamo eliminarlo. Eliminare, come dicevamo, non vuol dire rinunciare a vedere la realtà, ma accettare quella realtà come un evento, Un evento sì che ci ha causato dolore, ma che allo stesso tempo è un dolore che può essere salvifico. Perché questo, come dicevamo, è ciò che ci insegna nostro Signore. Dal dolore si può ottenere la redenzione, la riconciliazione. Lasciando stare il torto, l'ingiustizia, che c'è, è reale, è vera. E quindi dobbiamo riconoscerla come tale, ma dobbiamo fare un passo in avanti, cioè andare oltre. Quindi, come dicevo all'inizio, non è semplice, non è automatico, c'è bisogno di lavorare. E allora un altro passo che noi possiamo fare è questo, quindi in questo lavoro interiore spirituale, che è sul nostro io, sul nostro orgoglio, perché spesso tutto nasce proprio dall'essere stato calpestato, no? La nostra dignità. Quindi quando la nostra dignità viene in qualche modo calpestata, noi ci risentiamo. Allora il lavoro, come dicevo, è proprio questo. Lavorare sul nostro io, affinché possiamo distruggere quello che è la nostra superbia, il nostro orgoglio, il nostro ego. Non vuol dire annullare la propria persona, però se la superbia ci porta poi a continuare a scavare nel passato. Quindi ci porta a pensare di nuovo continuamente a questa ingiustizia subita. Allora vediamo che dobbiamo lavorarci. E come dicevo, è vero, è tutto vero quello che è accaduto, ma dobbiamo andare avanti, non possiamo fermarci. E lì vediamo come lavora il nostro io, il quale cerca sempre di rivendicare qualcosa, e specialmente, come dicevo, quando ci sono queste situazioni in cui qualcuno ha subito dei torti, ha subito delle ingiustizie o anche altre cose peggiori. Ma tutto parte da qua. Non basta fermarsi al perdono, ma bisogna, come dicevamo, guarire quella ferita. L'esperienza quindi della ferita interiore appartiene alla condizione umana, ma quella condizione umana che è segnata dal peccato originale. E come dicevamo, la Sacra Scrittura ci insegna con chiarezza che l'uomo non è solo esposto al male fisico, ma anche a quello morale, che lo colpisce soprattutto nella sua interiorità. L'uomo a volte non ferisce soltanto con segni esterni, non colpisce soltanto il corpo, ma la lingua, dice il Salmo, colpisce, ferisce come una spada. A volte si possono anche ricevere ferite morali. Ma anche qui il male subito entra nella memoria, nell'affettività e nella volontà e quindi genera un disordine che, se non curato, può stabilizzarsi e quindi ci rende difficile poi il nostro cammino. E le ferite dell'anima, soprattutto quelle profonde, non si rimarginano spontaneamente, ma tendono a restare aperte o a cicatrizzarsi in modo imperfetto. e appena si hanno dei nuovi stimoli, queste si riaprono. E i padri della Chiesa parlano di questo in quanto passioni, passione dell'anima, quelle passioni che non sono ordinate, perché come già si diceva in un'altra puntata, noi in quanto esseri spirituali e corporali abbiamo delle passioni che ci sono state date al momento della creazione. Queste passioni però Dio ce le ha date per il bene, come ad esempio la fame, perché chiaramente il corpo ha bisogno di nutrirsi e quindi se non sente la fame non si nutre e se non si nutre muore, deperisce. Oppure, no, la cosiddetta santa ira. L'ira è una passione che, se usata correttamente, ci aiuta a combattere contro il male, perché quando vediamo il male proviamo sdegno e quindi siamo pronti a combatterlo. Chiaramente sempre secondo la legge di Dio e non secondo altri criteri umani. E così via. Anche per la riproduzione. Ci sono delle passioni che, se usate bene, vengono usate secondo lo scopo di Dio, che ha dato un comando ad Adamo ed Eva: andate e moltiplicatevi. Ma se poi vengono invece usate male, e quelle portano al peccato mortale, quando vengono utilizzate al di fuori del matrimonio, al di fuori delle regole di Dio. Quindi vediamo come anche per quanto riguarda le ferite causate da torti, da ingiustizie, se non sono curate, diventano passioni cattive. E queste passioni cattive si trasformano in abitudini interiori. E alcuni autori antichi, come Evagrio Pontico o San Cassiano, descrivono un determinato processo che si innesta quando la memoria del torto non viene combattuta, cioè non viene respinta, ma quando viene accolta, e allora diventa una passione stabile. Quindi, in tal senso, quel torto, quel male subito, non diventa soltanto un evento passato, ma si trasforma in una realtà operante, stabile in questo momento, perché lo riportiamo sempre alla mente. Ma soprattutto non è il problema di riportarlo alla mente, che questo può accadere, ma è quello di rimuginare su questo pensiero e quindi rivangare di nuovo ciò che è accaduto. E San Giovanni Crisostomo, commentando il Vangelo, afferma che è tanto l'offesa a distruggere l'uomo quanto la reazione interiore non ordinata. E infatti dice: non il danno ricevuto, ma il rancore conservato è ciò che ci perde. La ferita allora diventa pericolosa quando è interiormente custodita in modo disordinato. E come ci ricorda il Padre nostro, Gesù dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il perdono ricevuto da Dio è connesso al perdono dato. Però, ritornando sempre a ciò che abbiamo detto all'inizio, come si fa? No? Anche se io ho perdonato, però sento sempre questo stimolo, che è appunto derivante dall'io. Chi conserva l'odio porta dentro di sé la ferita. Chi perdona si cura. Ancora dice Sant'Agostino. Ma è un processo, è un cammino spirituale di conversione. Anche se noi siamo cristiani e pratichiamo, andiamo a messa tutte le domeniche, anche durante la settimana, se riceviamo i sacramenti regolarmente, tuttavia dobbiamo ogni giorno convertire il nostro cuore. E allora vediamo come il perdonare è rinunciare ad una vendetta, che a volte vorremmo anche interiormente vendicarci. E invece dobbiamo fare come Gesù fece. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Perché a volte succede anche questo. Anche se sanno di fare il male, tuttavia non hanno una comprensione reale del male che fanno, della natura di quel male. E poi l'umiltà è la condizione che impedisce alla ferita di trasformarsi in orgoglio ferito. La superbia, infatti, tende a interpretare ogni offesa come attacco assoluto alla propria dignità e quindi irrigidisce l'anima. San Gregorio Magno insegna che la superbia è la radice di tutti i mali poiché impedisce la conversione. E infine dobbiamo governare, come abbiamo detto, l'ira. No, l'ira ci è stata data per il bene, ma dobbiamo saperla governare. L'ira è una passione naturale, ma diventa distruttiva quando non è ordinata, e San Paolo ammonisce: adiratevi, ma non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira. E allora uno dei modi che ci aiutano per combattere contro questi moti interiori è la ricerca della pace interiore. Ma la pace interiore noi possiamo averla soltanto quando siamo uniti completamente a Dio. Perché la pace di Dio supera ogni intelligenza, ci insegna ancora San Paolo. Il perdono è una rinascita. L'amore risorge proprio laddove era stato ferito. E qui vediamo il mistero pasquale quando viene applicato all'anima. Perché la pace ristabilisce la comunione con Dio, e non solo con Dio, anche con gli altri, anche con chi ci sta vicino, anche con chi ci ha fatto del male. Pace che si trasforma poi in comunione. Perché se noi non siamo in comunione col prossimo, come possiamo essere in comunione con Dio? Ma qui ritorniamo sempre, no, a quel discorso iniziale per cui se non basta, ecco, perdonare, ma bisogna liberare il cuore. Liberarlo, appunto, vuol dire trovare la pace. La pace che noi possiamo trovare soltanto quando siamo completamente immersi in Dio. E quindi tutto ciò che accade esteriormente a noi, seppur ci genera, ci causa del male, tuttavia quel male rimane fuori di noi, non entra dentro di noi. E allora così poi potremmo arrivare a dire, come l'Apostolo, che possono uccidere il nostro corpo, ma non la nostra anima. Ecco, soltanto facendo questo percorso, un percorso che non dobbiamo fare da soli, ma dobbiamo chiedere l'aiuto di un direttore spirituale, qualcuno che ci guidi su questa strada. E come dicevo, non è semplice, non è una cosa banale, no? Come a volte il mondo parla di pace, ma la pace, come dicevamo, non si trova se non attraverso un lavoro interiore. E questo lavoro interiore è proprio quello di cercare la comunione con Dio. E noi possiamo farlo attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera. Ecco, chiediamo alla Vergine Santissima che ci guidi, che ci dia veramente la forza di riconoscere quali sono gli ostacoli che ci impediscono di arrivare alla perfetta comunione con Dio. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una santa giornata in compagnia della radio Buon Consiglio. Ave Maria.